soli. Radio Condivisione, musica nel cuore. Radio Condivisione, un mondo d'amore. Radio Condivisione, musica nel cuore. Radio Condivisione, un mondo d'amore.
Buona serata, ritorniamo qui sempre sulle frequenze di Radio Condivisione, la voce della bellezza. Io passo subito la voce a Martina Di Pardo perché oggi abbiamo un ospite speciale. Prego Martina.
Ciao Pietro e buonasera ai nostri ascoltatori di Radio Condivisione. Allora, siamo di nuovo qui ogni venerdì. Allora, oggi Pietro ti ho portato un ospite speciale, in realtà l'ho portato anche ai nostri ascoltatori di Radio Condivisione. Allora, lui si chiama Stefano Maria Simone,
sì,
ed è un giovanissimo scrittore come me, studia lettere classiche all'Università d'Annunzio di Chieti Pescara. E oltre, diciamo, a scrivere è un'anima, vabbè, oltre a essere un'anima bellissima, insomma, è un giovane poeta, un giudice di importanti premi letterari, ha vinto tantissimi riconoscimenti, è un attore, fa teatro, recita, fa parte di tantissime conferenze a livello culturale, le sue opere sono state tradotte in tantissime lingue, anche in spagnolo e in francese. E niente, io ho voluto averlo qui con me quest'oggi perché dietro di lui penso che ci sia, ecco, penso che ci sia, non lo credo fortemente, c'è la vera bellezza.
Ecco.
Ecco, allora io passo subito la parola a Stefano, così anche lui ha modo di salutare i nostri cari ascoltatori.
Buonasera a tutti, io ringrazio Radio Condivisione nella persona di Martina Di Pardo e di Pietro La Barbera per l'invito. E ditemi voi.
Grazie a te.
Allora,
grazie a
te. Stefano, niente, io volevo farti un po' di domande. Allora, tu hai scritto due raccolte poetiche bellissime.
Ma l'impostazione è alla Torquemada o alla leggera?
No, dai, sono domande molto... Insomma, sicuramente è di un taglio profondo, però ecco, sono domande che tu sicuramente saprai rispondere, ecco, insomma. Ne sono sicura. Allora, tu hai scritto due raccolte poetiche, no?
Sì.
La prima si intitola Amaralis.
Amaralis,
ok. E la seconda è La verità dell'anima, che è uscita, insomma, da poco, edita da poco.
Certo.
Ecco, allora, io prima di chiederti delle cose più approfondite in merito a queste raccolte, volevo chiederti, ma qual è il motore che ti ha spinto a scrivere poesie? Cioè, perché tu scrivi poesie?
Allora, diciamo che la scrittura è sempre un, come si può dire, è un qualcosa che serve a liberare, a ripulire l'animo. Io sono sempre stato legato alla letteratura in generale e dobbiamo risalire molto indietro a mio nonno, al quale sono molto legato.
Anche qui adesso anche per me è lo stesso, perché io ho proprio un legame
con la nonna,
esatto, che non ho conosciuto, non c'è più, e però insomma anche lei scriveva poesie, quindi ho cercato mi sento legata a lei anche grazie a questo seme della scrittura, ecco.
Certo. Lui invece non scrive, ma è un appassionato, insomma, di letteratura, di Agatha Christie, di Dante, dell'Ariosto, quindi quando ero piccolo ogni tanto mi leggeva dalla Divina Commedia e quant'altro. Il primo approccio che io ho avuto davvero con la letteratura è stato con un'autrice inglese contemporanea che è J.K. Rowling, autrice della saga di Harry Potter. Il primo che lessi era La Camera dei Segreti, all'epoca delle elementari. Io purtroppo ho subito il bullismo proprio per queste mie passioni, ho sempre avuto passione per il teatro, mentre i miei compagni di classe andavano a giocare a calcio.
Sempre, insomma, l'artista,
certo,
però...
sì.
nutre dentro di sé delle diversità, quindi in qualche
ma l'artista in qualche modo è sempre stato l'emarginato della società. Pensiamo ad esempio all'Ottocento, la figura dell'artista bohème, l'artista bohemien, dove bohème ha il significato di zingaro, proprio perché libero da ogni convenzione sociale. Questo è sostanzialmente l'artista, quello che va, come direbbe un autore decadente, Wisman, va ore burba, controcorrente. E quindi mentre loro andavano magari a frequentare il calcio, che ne so, pallavolo, pallacanestro, nuoto, io preferivo andare a teatro o a vedere l'opera o a sentire concerti di classica o a mettermi in gioco e recitare, e non veniva compreso. Ma anche il voler scrivere, il voler raccontare storie partendo dalla quotidianità con elementi anche un po' inventati, perché comunque diciamocelo, la narrazione deve avere un elemento inventato, perché se no non sta in piedi sostanzialmente. E quindi questo mio essere veniva visto dai coetanei come un qualcosa di strano, di anormale, e che mi ha portato a rifugiarmi non solo nella scrittura, che mi portava ad esternare i miei
tutto
sentimenti,
tutto quello che comunque avevi dentro, però allo stesso tempo la scrittura è stata tutta
ma anche nella letteratura in generale, perché quando io mi trovai a leggere Harry Potter, che ha un'ambientazione scolastica, io lì ho trovato degli amici, ho provato delle emozioni, amici che però non esistevano perché erano di carta e inchiostro. E quindi un po' un appartenere ad un mondo che è quello della letteratura, ma è un po' anche come un non appartenervi, perché io non sono fatto di inchiostro e di carta, io sono di carne e sangue, quindi mi appartengo fino a un certo punto, quasi il non essere riconosciuto da quei personaggi come un membro effettivo del loro universo, perché prendiamo ad esempio un romanzo, è un universo a sé stante,
certo.
È un universo a sé stante, dove tu sei uno spettatore, anche l'attore è uno spettatore in molti casi, è uno spettatore che però ti presenta man mano quello che lui vede, perché l'autore in realtà non ci dobbiamo... insomma, non ce lo dobbiamo immaginare come qualcuno che inventa una storia sulla base del niente. Lui in realtà vede ciò che è di fronte a lui, lo racconta, lui può aggiungere fino a un certo punto, ma in realtà sono i personaggi che si muovono da soli autonomamente. L'autore è più un regista che li coordina, ma la storia in realtà è già scritta, non è l'autore che la scrive. Questa è un po' la mia idea.
No, hai detto bene. Senti, ma restando proprio in quest'ambito, poi passo di nuovo la parola a Martina per continuare, insomma, con altre domande. Tu hai parlato di bullismo, parliamo un attimo anche di paura, perché secondo me il bullismo è legato anche a determinate paure, cioè che si hanno nei confronti degli altri. Ecco, ma secondo te c'era più paura della tua libertà di pensiero o della tua libertà d'azione?
Ma questa è una bella domanda. Io penso in realtà che la paura sia legata alla libertà di pensiero dell'altro, perché la libertà di pensiero fa paura, così come fa paura chi in mano non ha una spada, un pugnale o una pistola, ma in mano ha una penna. C'è una frase latina, no? Calamus gladio fortior, cioè la spada, la penna è più potente della spada. E quindi anche per questo, e quindi ci si ricollega sempre al fatto che chi ha una libertà di pensiero, chi ha un pensiero critico, chi ha in mano la penna, può raccontare, anche denunciare determinate storture. Questo fa paura.
E questo fa paura.
Questo fa paura.
Vero.
Prego, Martina.
Pensiamo ad esempio a Victor Hugo, ma anche allo stesso Nei Miserabili, che ci racconta, ma poi bisogna denunciare la stortura senza però in qualche modo denigrare il personaggio. Pensiamo un po' sempre ai Miserabili, il personaggio di Fantine, questa giovane donna che è costretta a vendersi i capelli, i denti, poi il suo corpo per mantenere sua figlia, che è in mano a due delinquenti che qualche modo chiedono soldi continuamente, non per mantenere la bambina, ma per
i loro interessi, certo.
E Hugo, uno potrebbe dire, Hugo potrebbe fare, avere un giudizio su questa donna, invece non ha giudizio. Lui semplicemente dice, è successo, è capitato, io non posso dire nulla perché non posso giudicare una persona, io non posso sapere, anche se sono l'autore, ciò che c'è dietro una persona, ciò che ha portato quella persona a fare, a compiere questo gesto.
In determinate condizioni, perché poi
in
quello
determinate anche... condizioni, sì. Però tra le righe si capisce che lui prova compassione nei suoi confronti. Anche lo stesso Dickens, quando ci presenta questa Londra vittoriana, no? Che viveva questa serie di contraddizioni, perché vedono da un lato l'aristocrazia, la borghesia, lo splendore, i balli, eccetera, mentre dall'altro lato orfanelli,
amici
che sfruttavano la povertà, la prostituzione, che tra l'altro ciò che mi...
Sì, insomma, io penso che proprio il valore della letteratura sia in questo, cioè raccontare il vero e non escludere nessuno, perché in qualche modo rappresenta sempre le due facce della stessa medaglia, quindi il bello e il brutto della vita. E quindi la letteratura insegna la vita ed è vita. E quindi Stefano, tramite la sua risposta, perché poi da una risposta si apre un mondo, hai visto? Cioè, è una persona coltissima, quindi insomma... dà una risposta, poi ecco, si può aprire davvero un mondo e quindi si aprono tante finestre su cui parlare.
Volevo fare una piccola aggiunta. Una volta mi chiesero, dice, ma secondo te la letteratura può raccontare tutto oppure può non dire? Perché ci fu una famosa polemica dicendo, ma nella letteratura non ci devono essere le parolacce. Questo non è vero. Prendiamo ad esempio... romanzo che è uscito, insomma, dire recente è un po' troppo, però comunque un romanzo più o meno contemporaneo, che è Porci con le ali, che presenta il capitolo iniziale con una serie di parolacce, ma in realtà perché ti sta presentando il mondo giovanile, e quindi tu non puoi mettere in bocca a un giovane parole forbite, come ad esempio ad una prostituta, ad un contadino, mo riprendiamo Verga, la lingua di Verga, Verga che tra l'altro fa questa sorta di regressione, no? Prendiamo anche Rosso Malpelo, dove Verga ci dice Rosso Malpelo aveva i capelli rossi ed era un ragazzo cattivo. Ma qui non è in realtà Verga che ci sta parlando, ma è il popolino, il popolino ignorante che commenta in base a una credenza, e lui
è il luogo comune, il pregiudizio,
quel punto di vista. Quindi secondo me la letteratura può, oppure Dante, che era stato accusato da Bembo di aver utilizzato parole disonorate, e adesso non
certo, nella Divina Commedia, ma poi comunque anche io lo dico sempre anche a Pietro, anche quando insomma ecco, ci troviamo a parlare, oppure capita, ecco, il venerdì, l'arte è provocatoria, quindi in qualche modo deve smuovere le coscienze, e quindi lo può fare anche attraverso la trasgressione, cioè perché poi mette davvero su carta quella che è la società tutta.
Prendiamo ad esempio la colazione sull'erba di Manet, di questa donna nuda su questo prato.
Ovviamente l'opinione pubblica, perché è stata rappresentata una donna borghese tipica di quegli anni, però non è più la donna come appunto veniva vista e rappresentata un tempo, è diverso, è certo, siamo nell'età moderna, quindi comunque nell'età contemporanea, quindi la donna ormai, ecco, poi c'è la questione della prostituzione, che veniva messa in luce, ecco, da questi
anni. Tra l'altro, ritornando alla questione Londra vittoriana, la prostituzione, ciò che insomma mi preme dire e mi dispiace, insomma, che veniva vista, era socialmente accettata la prostituzione.
Ma in quel momento sì.
Allora si diceva, è la colpa della donna che non si è attenuta ai canoni comportamentali, morali del vittorianesimo, dove se la donna trasgrediva poteva essere cacciata di casa e diventare prostituta, mentre l'uomo, che insomma gli era quasi concesso di essere un libertino. Questa è una contraddizione bella e buona.
Certo.
Assolutamente, assolutamente. Ma, prego,
allora Stefano, procedo con la domanda, sì, la prossima sì, domanda. Senti, nella tua prima raccolta, no?
Sì.
Ah, ricordami bene l'accento, perché io non sono
un Amaryllis.
Amaryllis,
ok, che poi è una pianta, il nome
una
della pianta,
no? È una pianta. Okay,
esatto, allora c'è tanto di Virgilio, delle bucoliche, sì, della natura, insomma. Esatto, insomma, la natura che poi è quello, il luogo in cui l'uomo gioisce, opera, anche soffre, certo. Certo. Ma per descrivere questa tua raccolta, in una sola parola, cioè, che parola useresti per descrivere questa tua raccolta? Una sola parola e perché?
Ma io direi illusione. Io direi illusione. Per spiegarvi questa parola vi devo raccontare un po' la genesi di questa raccolta. Allora, ovviamente, dietro il nome di Amaryllis si cela, ovviamente, non de plume. È uno pseudonimo,
certo.
Ovviamente non rivelerò il nome della musa, anche se sono fatti passati. E siamo proprio al periodo del liceo, perché io ho iniziato davvero a scrivere proprio all'epoca del liceo, intorno al terzo anno. Infatti io gestivo una rubrica di poesia, appunto, sul giornalino d'istituto, e avevo già iniziato, insomma, in qualche modo. Poi io sostengo, come dice anche il critico Massimo Pasqualone, che la scrittura sia un po' come la cucina, no? Man mano che ci si cimenta i piatti sono più buoni, infatti riuscire le prime poesie meglio che non dire che cosa c'era. Io mi ricordo, in quell'epoca ero molto innamorato di questa ragazza di un'altra sezione, eravamo andati in gita in Sicilia, quindi nella Megarellas, nella Magna Grecia vera e propria, e tra i templi, quindi nella classicità al 100%, e io non sapevo se rivelare i miei sentimenti o meno, un po' alla Dante con Beatrice, nonostante Beatrice sapesse i sentimenti. Poi arrivo pure a togliergli il saluto, povero Dante. Ebbene, anche perché comunque Dante sbagliò con la questione delle donne, dello schermo, a fingere che in realtà quelle liriche erano rivolte ad altra donna, mentre erano per Beatrice e quant'altro. E dicevo, finché una sera, io la sera non riesco a dormire se non scrivo, ma anche adesso, e andai a prendere dei fogli di una penna per scrivere qualcosa. Io mi ricordo che c'era lei dietro un muro, io insomma non ero lì certamente per origliare, parlava con una sua amica. Qui siamo un po' di fronte a una situazione alla
ginosta,
di Orgoglio e Pregiudizio, con il
la differenza tra sentire, ascoltare,
rigliare e l'eavesdropping. Cioè, gli stropping e il sentire proprio
volontariamente. Ho anche insultato dietro, perché c'è proprio la mia professoressa di letteratura inglese all'università che ci teneva a sapere questa differenza. Cioè, poi anche il bello della letteratura, della poesia e dell'arte è il fatto che comunque la parola ha molteplici significati.
Poi ritorna.
La parola è tante cose, no?
Sì.
Quindi ci troviamo anche qui in un caso di overhearing.
Sì.
Questa ragazza con la quale avevo stretto un bellissimo rapporto, tra l'altro, e nell'ultimo periodo si era un po' allontanata ed era diventata un po' fredda, forse perché aveva capito i miei sentimenti, non lo so. Infatti io, quando nella raccolta dico c'è una nebbia tra me e lei, era proprio questa sua distanza rispetto ai componimenti precedenti. E lei disse a questa sua amica, disse mi dispiace, ma io non voglio spezzare il cuore a Stefano, ma sono già fidanzata, sono già impegnata. Io ero dietro questo muro, sono rimasto impietrito un po'.
Quindi da questo avvenimento diciamo che tu in qualche modo ti sei sentito illuso, perché pensavi che poteva esserci, insomma, qualcosa di più
all'inizio, esatto. Tutta una serie di elementi, di parole che ci eravamo scambiati.
Quindi da questo episodio, in qualche modo poi.
Io poi tornai, o meglio, lei andò via da questo muro, voltò l'angolo, mi vide, rimanemmo così. Lei ha sempre pensato che io avessi origliato, ma non era
invece così. Non era così.
Io ritorno in camera, ho scritto tutta la notte e tutta la durata della gita, ho scritto poesie per lei. Senza
però cioè, da una parte sicuramente non è stato piacevole, perché sappiamo, no, insomma, cioè una delusione d'amore non è mai piacevole, ecco. Però questo, ecco, la scrittura serve anche a questo, è catartica.
Per esorcizzare,
sì, no? Sì, sì, esatto, esorcizza in qualche modo, ed è bello, ed è bello.
Leopardi, come diceva lo stesso Leopardi, la conoscenza la si raggiunge attraversando la sofferenza.
Sì, per forza.
È vero, è vero, è vero.
Senti, invece la tua seconda raccolta si chiama La verità
dell'anima.
Le verità.
No, molto molto profondo.
Le verità dell'anima.
E io volevo chiederti, ma qual è la tua verità dell'anima?
Allora, questa è molto bella come domanda, ma molto difficile. Perché io credo che l'anima, come dicevano anche molti filosofi prima di noi, l'anima è come un diamante, ha varie facce. E noi riusciamo a vedere tutte queste facce solo quando una minima luce attraversa il diamante, no? E quindi noi vediamo tutte queste facce di fronte a noi. Io credo che in realtà è successa la stessa cosa con il diamante. Io certamente non sono un diamante, però una luce, in questo caso la poesia, mi ha oltrepassato e ha mostrato quello che io avevo dentro.
Che bella metafora.
Io di solito dico che la poesia, adesso mi perdonerete, è un po' una compagna volubile, perché la poesia viene da te quando a te lei non serve. Quando non serve, lei viene da te, ti tormenta, sei lì a giorno e notte. Quando invece lei ti serve, lei ti volta le spalle. Io ho sempre detto questo sulla poesia.
Ma per questo si scrivono le poesie, perché così
per questo si scrive,
perché così nel momento in cui ti serve
già ci sono
quelle parole nero su bianco da poter leggere, da poter condividere, assolutamente. Senti,
Pietro, se vuoi fare una domanda,
prima di lasciare in parte,
no, volevo chiederti una cosa. Stefano, da tutto questo che ci siamo detti, no, ecco, io volevo creare davvero un momento condivisione anche con i nostri ascoltatori, quindi ti farebbe piacere leggere una tua poesia? Da tutte queste emozioni, queste immagini rievocate in questo momento, in questi minuti, tutto quello, ecco, di cui noi abbiamo parlato, cosa ti fa tirar fuori in questo momento? Quale poesia?
Allora, io vi tiro fuori questa poesia che ho intitolato La strada di Frost,
che fa parte della prima raccolta.
La verità dell'anima, la seconda.
Ah, la seconda, le verità dell'anima.
L'avevo letta, però non mi ricordo.
La seconda. Io mi sono rifatto, già anche nel titolo, ad una poesia di un autore americano che a me piace molto, che è Robert Frost. Il quale scrisse questa lirica stupenda, La strada non presa, dove disse: due strade trovai nel bosco e io scelsi quella non battuta. Ed è proprio per questo che io sono diverso. Allora io mi sono immaginato di essermi perso nel bosco descritto da Frost ed essermi trovato anch'io a scegliere queste strade. Poi è un topos che ritroviamo anche addirittura nella letteratura greca, nei miti. Eracle che si ritrova di fronte a queste due strade, una rigogliosa e invece una molto arida. E in più io all'interno di questa lirica ho riproposto il personaggio di Diogene il Cinico, che va cercando l'uomo
con la lanterna,
che poi veniva ripreso anche da Nietzsche, è stato poi ripreso da Nietzsche, dove questa figura cercava Dio, dicendo: Dio è morto. E ve la leggo. Vorrei sognare come facevo un tempo e dimenticare ogni singola difficoltà che la vita mi pone davanti, senza cercare l'aiuto di nessuno, sforzandomi di proseguire diritto lungo la strada meno battuta del bosco, quella cantata da Robert Frost, perdendomi tra la fitta vegetazione, privo di bussola o di mappa, solo con me stesso, destinato a soffrire la solitudine del diverso, cioè di chi ha scelto un altro sentiero perché non voleva uniformarsi alla pseudonormalità di un gregge che percorre la sua tratta per raggiungere il ciglio di una scogliera e da lì buttarsi come fanno tutti. diritti, dato che forse è giusto così. Vorrei sognare come facevo un tempo e ritrovarmi dopo essermi perso seguendo la lanterna di Diogene, che pur scoraggiato continua a cercare l'uomo in ogni chiaroscuro senza mai riuscirci, eppure procede imperterrito come se sapesse che prima o poi lo scoverà, nascosto in qualche anfratto, con il dito puntato verso il suo cuore, pronto a dire la verità, anch'essa smarrita e tumulata insieme a lui, re ad essere indicibile in un mondo che non ha più spazio. Vorrei sognare come facevo un tempo, ma incomincia a fare freddo qui, lungo la strada di Frost, e dormire sereno si fa più difficile. Allora tocca aspettare l'alba, sbirciando le stelle celate dietro le alte fronde, immaginando un destino differente, con la solita domanda tra le labbra: e se?
E sì, è vero.
Che meraviglia, bellissima. È una bella... È davvero racchiude tutto quello che ci siamo
tutto
detto.
Tutto quello che ci siamo
detto. La condizione di noi artisti, sì, di noi diversi.
Esatto,
è vero. Tanto, tanta sensibilità, sì.
Stefano, scusami, sulla base, sì, di quello che hai letto, eccetera, ma oggi davvero puoi dire di volerti bene?
Questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda. Diciamo di sì. Diciamo di sì. All'inizio devo dire che anch'io mi sentivo, per quello che mi avevano detto e fatto credere, ci avevo creduto anch'io. E quindi dicevo, allora sono matto anch'io. Sono folle, sono diverso anch'io. Poi, incontrando persone con la mia stessa sensibilità, con la mia stessa passione, io ho capito di non essere solo. E quindi, o siamo tutti matti.
No, vabbè, ma questo capita anche a me. Io non ho sofferto, insomma, di bullismo, non ho subito bullismo.
Certo.
Poi dipende da tante cose, dai contesti,
sì,
insomma, dalle situazioni.
Certo.
Però anch'io, cioè, come dico sempre con te, Pietro, mi sento costantemente sola.
Infatti.
E questa, secondo me, è una cosa che l'artista, lo scrittore, l'amante di poesia, colui che scrive poesia, lo porta dentro.
Ma l'autore,
perché
l'autore
è sempre
un individuo solo.
Esatto,
se ci fate caso, prendiamo Leopardi, prendiamo Schopenhauer è morto da solo. Con un cane, l'unico essere a fargli compagnia era un cagnolino.
Però forse questa è una cosa, capito, Stefano, che ci
contraddistingue:
da una parte una condanna, e dall'altra è anche una risorsa, perché noi, magari, grazie a questa solitudine, riusciamo a buttare fuori tutto quello che abbiamo dentro.
Certo.
E questa è una cosa, ecco, che magari, e questa è la luce, poi
è vero. È la luce che è dentro di noi, che poi tiriamo fuori, la vera luce.
Ritorniamo sempre poi ai poemodi, ai poeti maledetti, prendiamo,
sì,
Baudelaire.
Certo.
Il poeta è maledetto, ma è anche un emarginato sociale, perché la società non lo riconosce come un suo membro, perché dice: tu di fatto non produci nulla di concreto.
Ma anche allo stesso tempo, magari il poeta riesce a vedere cose che gli altri
non vedono.
Ed è così.
Poeta leggente, il poeta vate.
Sì, come se avesse
un occhio. Un occhio dell'anima, no? Un occhio dell'anima, sì, che è un occhio diverso. Cioè. Senti, Stefano, noi siamo arrivati alla fine, però Martina, un'ultima domanda. Te la lascio, un'ultima domanda da parte di Martina.
Sì, allora, l'ultima domanda è che ti voglio fare, Stefano. Tu hai intervistato tantissime personalità artistiche.
Sì, sì.
Qual è, senza togliere nulla alle altre, qual è la persona che ti ha lasciato di più a livello umano e personale?
Allora, questa è una bellissima domanda. Questa è veramente una bella domanda, perché quando tu vai a intervistare qualcuno, tu in qualche modo, intervistatore, ti metti dietro una tenda ad ascoltare l'altro, fai da parte, perché in realtà l'unica voce che conta in quel momento è del tuo
interlocutore.
Vabbè, certo, sì.
E quindi dirne uno per me mi è difficile, perché in realtà ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa. Comunque, gli ambiti diversi tra musicisti, attori, critici.
Sì.
Poi, quello che ho imparato però è che se intervisti uno scrittore, un attore, eccetera, parla molto. Quando invece ti trovi poi a colloquiare con un pittore, parla pochissimo, perché in realtà il pittore ti parla con le immagini, non con le parole. Non è illuminato
di... E questa forse è la differenza tra...
No. Ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa a livello umano. Ma tutte le persone, nel bene o nel male, lasciano qualcosa. Un'idea anche molto spesso viene lanciata da una persona.
Bene, allora io ringrazio Stefano
Maria Simone,
io che ringrazio
un ragazzo brillante, giovanissimo, ma che diciamo sa stare al mondo, ecco, sa vedere il mondo, e quindi grazie Stefano per la tua vera bellezza.
Grazie ancora.
Io che ringrazio voi. Buona serata.
Buona serata. Alla prossima.
Tanta gioia. Siamo mai soli.